la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream. 3, 2, 1.
The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avemus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
Qual è lo stato di salute del teatro italiano e quanto questa forma di arte contribuisce alla crescita della nostra società? Benvenuti all'ascolto del Mondo la Radio, io sono Alessandro Guarasci e in regia ci sono Patrizio Ciprari e Stefano Sparro. Perché parliamo di teatro? Ne parliamo perché sabato 27 marzo appunto si celebra la giornata mondiale del teatro. Creata negli anni 60 è un'opportunità per gli artisti della scena di condividere con il pubblico una certa visione della loro arte. Ecco, ogni anno una personalità del mondo del teatro, un'altra figura conosciuta per le sue qualità, è invitata a condividere le sue riflessioni proprio sul tema del teatro e della pace dei popoli. Quest'anno è Helen Mirren, autrice britannica, è l'autrice del messaggio internazionale per questa giornata. Noi però invece abbiamo con noi Michele Laginestra, che è attore e tra l'altro gestisce anche due teatri, se non sbaglio, a Roma. Buon pomeriggio, Michele Laginestra.
Buon pomeriggio a voi.
Allora, che cosa perde la nostra società senza teatro? Perché il teatro ormai, purtroppo, da più di un anno ormai ce lo siamo dimenticati.
Ma diciamo che il teatro, oltre a essere uno svago, come lo considerano molti, è un arricchimento dell'anima. Cioè, noi abbiamo bisogno di un'energia che deriva da tutte le opere artistiche, no? Un arricchimento spirituale, vogliamo dire così, vogliamo dire una possibilità di confronto, di riflessione. Questo dovrebbe stimolare il teatro, oltre a rendere piacevole una serata. Però io penso che quando uno spettatore esce fuori dal teatro con la voglia di commentare quello che ha appena visto, di confrontarsi con gli altri, di andare a dormire con un pensiero che magari lo accompagna per tutta la notte, la mattina si sveglia con uno stato di benessere, secondo me questo è il compito del teatro e perciò è come un elemento essenziale della vita dell'essere umano, per l'arricchimento della cultura, ma non solo, dello spirito proprio dell'essere umano.
Senta, a lei quanto manca in questo momento il contatto col pubblico?
Manca tantissimo, fortunatamente sto portando avanti una trasmissione su TV 2000 che è Questo è Vita, abbiamo la possibilità di avere un pubblico che è scritturato, perciò sono tutti allievi dei nostri laboratori teatrali, cantanti, attori che stanno senza lavoro e hanno la possibilità, assistendo a questo spettacolo, di fare un po' di attività, di nutrirsi anche di spettacolo, visto e considerato che in questa trasmissione portiamo avanti un po' di teatro, un po' di musica, un po' di danza. Ecco, cioè quello che diamo un palcoscenico a tanti artisti a cui il palcoscenico manca.
Senta, il ministro Franceschini qualche tempo fa aveva portato avanti, diciamo così, l'ipotesi di riaprire, se non altro, gli spettacoli dal vivo dal 27 marzo, poi sappiamo che non sarà così perché insomma in sostanza tutte le regioni italiane in sostanza sono passate in zona rossa. Lei ci credeva e soprattutto conviene a un'impresa teatrale, perché poi sappiamo i teatri sono delle vere imprese, conviene riaprire con i posti magari al 50%? È possibile portare avanti questa impresa teatrale?
Io penso che questa di Franceschini sia stata un'uscita per tranquillizzare tutti gli addetti ai lavori che avevano richiesto a gran voce l'apertura del teatro, ma questi addetti ai lavori erano gli attori, ma non hanno mai sentito e ascoltato quello che chiedevano i gestori dei teatri, che sanno benissimo che una struttura come quella di un teatro ha bisogno della promozione, ha bisogno di preparare uno spettacolo, perciò ci sono mesi di prove, non può essere soggetta a questa spada di Damocle di essere all'interno di una zona gialla che varia poi da settimana a settimana. Era impensabile, soprattutto è impensabile aprire una struttura un teatro che vive di personale, di formalità per la sanificazione, l'igienizzazione e via dicendo, e con un massimo di capienza, così aveva previsto il ministro, del 25%, cioè voglio dire, un teatro come il Teatro 7, che è il mio teatro, o il Teatro 7 Off, l'altro teatro, hanno una capienza di 150 posti, con questa limitazione potevano far partecipare a uno spettacolo soltanto 36 persone, con 36 persone paganti non diamo la possibilità neanche di pagare le utenze, gli affitti, senza pensare al personale e alla compagnia che lavora per portare a casa un guadagno, uno stipendio, perciò questa era una, forse una forma che poteva agevolare qualche teatro pubblico che ha delle sovvenzioni, perciò non campando di incassi si può permettere di aprire la struttura per proprio il gusto di regalare dell'arte a quei pochi che avevano la possibilità di sfruttarla quest'arte.
Senta, i ristori, questo vuol dire che non sono bastati, perché si parla in media per tanti attori di ristori di 400-450 euro in quest'ultimo anno, il che insomma gli attori con il loro mestiere ci devono anche campare.
Purtroppo molti miei colleghi non hanno avuto la possibilità di neanche di accedere ai ristori, perché c'era l'obbligo di dover aver fatto prima, c'era un obbligo di 30 giornate di lavoro, dire adesso è sceso a 7 l'anno precedente, ma noi sappiamo che facciamo un mestiere che spesso e volentieri non premia tutti allo stesso modo, e perciò c'è stato qualcuno che non ha avuto la possibilità di lavorare nel 2019, automaticamente voleva dire non lavorare neanche nel 2020 con i ristori. I ristori per i teatri invece, io ho avuto la fortuna di essere un beneficiario di questi ristori e ringrazio veramente dal profondo del cuore. Purtroppo tante altre strutture non hanno ricevuto nulla, perché qui i paletti che hanno messo per ottenere questi ristori erano paletti abbastanza stringenti. Il Teatro 7, che ha 10 dipendenti, ha un'attività che supera le 250 giornate lavorative anno, perciò ha una capacità insomma di gestione abbastanza elevata, ha ottenuto questi ristori, ma ne hanno ottenuti 70 teatri in tutta Italia, è un limite abbastanza
evidente.
Evidente.
Senta la Ginestra, io la saluto, buon lavoro per quello che si può fare diciamo sul palcoscenico, buon pomeriggio.
Speriamo in quest'estate, grazie,
speriamo.
Buon lavoro a voi.
Grazie, allora, sono migliaia le compagnie in Italia, le esperienze di teatro sono tante e logicamente molte, come avete sentito anche dalla Ginestra, si sono fermate durante il lockdown, ma comunque rappresentano una realtà storica del nostro paese. I teatri si sono fatti sempre molto anche nelle parrocchie come fattore di aggregazione, ma anche in qualche modo di pastorale. Ecco, quanto manca ora il teatro proprio nelle parrocchie? Ecco, noi Beatrice Ventura della parrocchia dei Santi Guglielmo e Pellegrino a Foggia.
È tantissimo, tantissimo, tanto che ogni tanto su WhatsApp mi arrivano delle foto delle commedie che abbiamo fatto. E quindi questo fa capire che manca tantissimo a tutti. Era un modo per sentirci vicino tra di noi come gruppo, che io poi chiamo la mia squadra, perché noi facciamo tutto, dalle scene, vabbè, io le scrivo le commedie in vernacolo, e quindi qualsiasi cosa c'è da fare siamo sempre noi che facciamo, dalla vendita dei biglietti a tutto il resto.
Senta, qual è il vostro rapporto con la parrocchia in quel caso?
In quel caso, va bene, noi siamo tutti inseriti in parrocchia, siamo tutti parrocchiani, che tra di noi chi si occupa anche di catechismo, chi invece sta nel coro, quindi siamo tutti inseriti in parrocchia. Qualcuno non è ben inserito, però viene comunque a messa tutte le domeniche.
Senta, che cos'ha secondo lei di differente il teatro in parrocchia rispetto a un altro teatro? Ci sono anche degli aspetti sociali sicuramente molto importanti.
Beh, le dirò che siccome il nostro teatro è piccolo, siccome dovevamo fare il tetto in parrocchia, che ci pioveva dentro, insomma, per fare una serata ci siamo rivolti alle autorità comunali. E ci hanno dato proprio l'ultima rappresentazione che abbiamo fatto al Teatro Giordano, che sono circa un 400 posti. E erano quasi tutti occupati i posti, quindi c'è un, cioè, inizialmente quando si dice siamo della parrocchia uno pensa una cosa così, e invece quando siamo andati sia al Teatro Giordano, che è quello più antico di Foggia, e sia al Teatro del Fuoco, che è un altro teatro abbastanza grande, e ci siamo sentiti dire: ma noi pensavamo che non fosse così questo spettacolo, ma voi siete professionisti. Ma vi dicevo: no, siamo dilettanti comunque. Però ecco, la gente quando ci incontra per strada, quando fate un'altra commedia, insomma, non è solo a livello parrocchiale, ma coinvolgiamo anche, perché poi ognuno di noi ha delle amicizie e quindi coinvolgono anche altri, di altre parrocchie, di altre zone della città.
Il teatro è spesso anche riabilitazione, cura, infatti sono tante le esperienze sul territorio con cui attraverso proprio questa forma di arte tante persone si possono esprimere in modo libero e anche, io direi, curativo. Per esempio a Roma c'è l'Associazione Teatro Patologico, nata nel 92 e diretta dal fondatore e ideatore Dario D'Ambrosi. Dal 92 l'associazione si occupa di un lavoro unico e in qualche modo noi potremmo dire anche universale, ovvero quello di trovare un contatto tra il teatro e un ambiente dove si lavora sulle malattie mentali, dove appunto girano ragazzi con gravi problemi psichici. A Roma e a Milano invece c'è lo psicoterapeuta Giovanni Porta, che sta sperimentando anche lui la teatroterapia, così si chiama. Insomma, l'obiettivo è esprimere le proprie emozioni proprio attraverso l'arte. Sentiamo che cosa ci ha detto.
Guardi, io propongo dei percorsi, dei laboratori in cui vengono sviluppate varie tematiche teatrali con il fine di aumentare il benessere personale. In particolare la mia idea è quello di utilizzare gli esercizi di riscaldamento teatrale per far uscire le persone dal loro spazio di comfort e per permettere di entrare in un universo giocoso e condiviso con gli altri partecipanti e i laboratori, in cui sperimentarsi un po', per poi arrivare anche finalmente alla costruzione di personaggi alternativi al proprio, cioè non si recita qualcosa di scritto da altri, ma si recita quello che si vorrebbe essere capaci di fare nella propria vita. E in questo senso la teatroterapia è un laboratorio esistenziale e personale. E questi, diciamo, che sono i temi centrali di questi esperimenti.
Ecco, a chi viene applicato?
Ma più o meno a tutti, basta che sia maggiorenni. E diciamo, difficilmente vengono persone molto avanti negli anni, perché c'è anche un'importante componente fisica, però diciamo qualsiasi persona abbia voglia di mettersi in gioco, indipendentemente dal fatto di avere o meno delle precedenti esperienze teatrali.
Ecco, ma è efficace nel curare alcune, diciamo, patologie particolari?
Allora, guardi, è efficace a seconda delle persone, nel senso che sicuramente può essere molto utile per le persone che soffrono di difficoltà legate all'eccesso di timidezza o a diciamo problematiche sociali o eccessiva inibizione. Poi vede, io non sono abituato a utilizzare il termine patologia, perché anche i sintomi nella mia visione della psicoterapia sono delle forme di adattamento. Quindi diciamo che la teatroterapia può essere molto utile per uscire dal proprio bozzolo e dalle proprie inibizioni.
Ecco, diciamo allora, una modalità di espressione per mettersi in gioco in qualche modo.
Assolutamente sì, per tirare fuori e permettere di esprimere i lati meno abituali di sé e anche per permettersi di sperimentare cose e comportamenti che nella realtà è più difficile, perché è più difficile sperimentare perché ci sarebbero delle conseguenze. Quindi in questo è una metodica molto preziosa, perché si può sbagliare e riprovare notando come si sta facendo qualcosa di meno abituale per sé.
We'll be right back. E poi c'è l'ACRI, l'associazione che raggruppa le fondazioni delle casse di risparmio, che ha organizzato l'evento Rigenerazione, nuove sperimentazioni teatrali dentro e fuori il carcere. Questa iniziativa rientra in Per Aspera ed Astra, ovvero un progetto proprio promosso da ACRI e sostenuto da 10 fondazioni associate. Un progetto che ormai da 3 anni coinvolge circa 250 detenuti per 300 ore di formazione di 12 carceri italiane in percorsi appunto di formazione artistica e professionale, proprio nei mestieri del teatro. Insomma, questi detenuti fanno gli attori. Neanche la pandemia ha interrotto l'esperienza, infatti le limitazioni a queste, alle attività dovute appunto al Covid, hanno spronato in qualche modo queste compagnie ad attivare nuove formule proprio per proseguire questa attività che ha un alto valore sociale. Allora sentiamo Giorgio Righetti, che è direttore generale di ACRI.
ACRI, che rappresenta le fondazioni di Gino Mancari, in realtà diciamo da 30 anni, da quando sono nate le fondazioni, si occupa di temi della cultura, del sociale, dello sviluppo economico, e quindi su questi temi c'è. La novità di questo progetto è che un po' capovolge quella che era un po' la storia degli interventi all'interno degli istituti di pena, da parte anche delle fondazioni, che erano prevalentemente diretti a utilizzare una ampia serie di strumenti per dare attuazione all'articolo 27 della Costituzione, che dice che la pena deve tendere alla rieducazione del condannato. E quindi questi strumenti, tra cui anche l'arte e quindi anche il teatro, erano strumentali a questo reinserimento. Questo progetto innova nel senso che capovolge il paradigma. Quello che stiamo facendo è portare l'arte, il teatro, la bellezza all'interno del carcere, con il solo scopo di avvicinare i detenuti a, diciamo, o meglio, realizzare il diritto alla bellezza, il diritto alla cultura, il diritto all'arte per i detenuti. Il sottoprodotto, mi passo il termine, è che questo approccio, per cui è l'arte al centro, ha degli effetti positivi incredibili, forse ancora maggiori di quando l'arte è utilizzata come strumento e non come fine in sé. E ne cito due in particolare. Il primo è il fatto che rende accessibile a soggetti che non solo durante la detenzione, ma probabilmente in moltissimi casi anche prima, non avevano avuto la possibilità o il diritto di avvicinarsi alla cultura e alla bellezza. E quindi il primo effetto è la riscoperta di sé, in particolare in una condizione in cui l'essere detenuto assorbe l'intera condizione umana, per cui...
Ecco, senta, però lei capirà che comunque è un impegno piuttosto difficile anche raffrontarsi con delle istituzioni che solitamente sono chiuse all'esterno, appunto come gli istituti penitenziari.
Certo, è difficile, però devo dire che abbiamo trovato sia nei direttori degli istituti pena in cui stiamo operando, sia da parte del personale delle strutture, una ampia disponibilità. E se ora noi stiamo facendo in 12 istituti di pena, e questa è la terza edizione, questa iniziativa, significa che lo spazio per operare, pur nelle innumerevoli difficoltà acuite dalla pandemia, c'è. E noi, pur con queste difficoltà, non ci fermiamo, andiamo avanti e siamo convinti che questa sia una strada da percorrere.
Ecco, come può evolvere secondo lei questo progetto? In sostanza, quali potrebbero essere i prossimi passi delle ACRI in questo senso?
Allora, sono diverse direzioni. Una direzione è quello che noi vorremmo fare, è istituzionalizzare la parte, diciamo, formativa, che ha invece una finalità pratica, cioè di insegnare dei mestieri del teatro ai detenuti per diciamo, la vita futura, poter in qualche modo trovare delle modalità di collaborazione con la scuola di amministrazione del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, in modo tale anche da introdurre dei corsi proprio su queste tematiche, e quindi è uno sbocco pratico. Uno sbocco invece più ideale è che si possa diffondere questo approccio, per cui il teatro non è più uno strumento, non è più, diciamo, un mezzo, ma diventa un fine in sé, portarlo nelle carceri in maggior numero di ambiti e quindi allargare questo tipo di esperienza. Terza finalità, ovviamente abbastanza utopistica, è in qualche modo riuscire a creare delle, chiamiamoli così, teatri stabili. Mi rendo conto che, cosa che da 30 anni sta provando a Volterra Armando Punzio con la Compagnia della Fortezza, il teatro stabile all'interno del carcere, per fare in qualche modo diventare quel luogo un luogo di arte e cultura. Le fondazioni, attraverso altri, fanno progetti anche di dimensione enorme. Parlo del Fondo per il contrasto alla povertà educativa, per esempio. Questo è un piccolo progetto, dimensionalmente e economicamente parlando, però ha una potenza enorme e soprattutto nasce dall'esperienza di una nostra piccola fondazione, la Fondazione Volterra, che ha creduto in questa esperienza della Compagnia di Fortezza e, partendo da quell'esperienza, l'abbiamo diffusa su tutto il territorio nazionale.
E allora, appunto, entriamo nel dettaglio proprio con Armando Punzo, direttore artistico del Teatro di San Pietro di Volterra, è noto soprattutto per la sua attività teatrale svolta con i detenuti proprio nel carcere di Volterra, dove ha fondato tra l'altro la Compagnia della Fortezza. E allora sentiamo proprio Armando Punzo.
Credo che dopo ormai 33 anni stia accadendo finalmente quello che speravo, che speravamo, cioè che ci fosse una presa di consapevolezza veramente anche da parte delle istituzioni, nel nostro caso adesso anche l'affiancamento di ACRI, le fondazioni, l'Associazione delle Fondazioni Bancarie e di fondazioni bancarie importanti in Italia che stanno sostenendo questo progetto, in modo da far capire che l'arte, il teatro, la cultura all'interno di un istituto di pena sono veramente la possibilità di una trasformazione reale della realtà. Cosa, come dire, sembra anche molto banale, molto semplice, perché è quello che credo che sia l'arte, la cultura, il teatro, ma che forse all'esterno a volte non si può valutare facilmente, mentre invece in un istituto di pena questi cambiamenti si notano fortemente, si vedono.
Ecco, lei quali cambiamenti ha visto nei detenuti che poi salgono sul palcoscenico?
Ma io innanzitutto penso alla mia crescita, penso alla persona, alla compagnia di teatro che è entrata all'interno del carcere, quanto si è cresciuta, quanto si è resa forte nel rapporto con la realtà del carcere. Poi abbiamo chiaramente anche gli attori della compagnia che hanno avuto un'evoluzione in alcuni casi straordinaria, penso a Daniela Arena che è un esempio, insomma ergastolano e che oggi ha finito completamente la sua pena, è diventato attore protagonista di Matteo Garrone, è diventato attore protagonista di altri film, del teatro, e sta facendo adesso questo con professione, con premi, nastro d'argento, insomma, ecco, queste sono le cose che poi avvengono concretamente.
Quanto è difficile, però quanto è stato difficile far capire alle istituzioni il valore di questa attività?
Ed è questa forse la cosa importante e straordinaria. Il carcere è una macchina veramente che si rigenera, una sorta veramente di entità che si rigenera continuamente e tende ad annullare qualsiasi trasformazione e qualsiasi cambiamento. Quindi in questa quotidiana lotta, si può dire, si riesce ad apprezzare proprio questi cambiamenti. Quindi ci sono state difficoltà, ci sono ancora, ma credo che ci saranno sempre, però nel frattempo si evolve, si va avanti.
Senta, ci parli un attimo appunto del suo lavoro, quali generi preferisce e soprattutto qual è, diciamo, lo scambio tra virgolette culturale con i detenuti che sono negli istituti che voi avete e state visitando?
Io lavoro fisso nel carcere di Volterra, il progetto Per Aspera ad Astra coinvolge invece altre 12 esperienze dal nord al centro e al sud, quindi io opero a Volterra e poi con questa esperienza chiaramente incontro anche tutte le altre esperienze, ma io credo che noi abbiamo una vita di compagnia di teatro, e questo è quello che bisogna far passare, l'idea che c'è una compagnia di teatro, ci sono delle compagnie di teatro che fanno ricerca teatrale, cioè anche proprio l'idea di innovazione del linguaggio teatrale lo fanno all'interno di un istituto di pena, che è un luogo chiaramente limitante, estremamente limitante. Ma noi abbiamo notato che tutto questo non è un limite, ma è una grande possibilità. E questo è quello che noi facciamo tutti i giorni. Io entro tutti i giorni, lavoro con loro, scegliamo i testi, lavoro i temi su cui lavorare. E questa è la vita reale e normale di una compagnia di teatro.
E allora finisce qua adesso questa puntata del Mondo alla Radio, dedicata appunto alla giornata mondiale del teatro. Speriamo tutti di poterci tornare il prima possibile. Io però vi invito a rimanere all'ascolto appunto di Radio Vaticana.